radici di quest'idea sul progetto nazional popolare. Prego.
Grazie.
Allora, io comincio dai ringraziamenti che sono sentitissimi, perché voglio ringraziare tutti gli organizzatori di questa serata e chi è intervenuto all'inizio, e vedete anche il fatto di organizzare un incontro come questo da parte di alcune associazioni culturali, contenitori, è un po' un'indicazione raudiana, e quindi mi sembra una delle tante indicazioni raudiane raccolte, declinate e concretizzate, e che nel tempo hanno continuato a dare i suoi frutti. Un altro elemento, ma non è la prima volta, perché Nazareno ed io abbiamo fatto moltissime presentazioni insieme, e altre ne faremo, altre ce ne chiedono e non le potremo fare tutte, però per dire che c'è tanto interesse verso il libro di Nazareno, e cercherò di spiegare dopo anche perché. Però dicevo, queste presentazioni ci danno, ovunque siamo stati, sempre l'opportunità, e danno l'opportunità a chi partecipa, di mettere insieme comunità che hanno radici comuni, anche persone che magari oggi non sono insieme, che condividono però ciò che più conta, la provenienza e l'appartenenza. E allora, siccome questo mondo è stato vittima e protagonista di tante diaspore, ritrovarsi, ci è capitato, Nazareno lo ha anche notato, ne abbiamo poi parlato tornando in treno tante volte, sai, hai visto, c'era anche Tizio, c'era anche Caio, ah sì, è vero, eh. Quindi la capacità di rimettere insieme, sia pure per un pomeriggio, per un giorno, per un incontro, una comunità errante che da tempo è in cammino, e ognuno con magari con le sue gambe, anche con le sue scelte, e io le rispetto tutte, comunque ognuno che viene da un percorso, da una radice comune, e a modo suo porta avanti qualcosa che appartiene a tutti. E quindi voglio ringraziare oggi in particolare, a parte Buscemi, che non vedevo da tempo e che è rimasto identico, beato lui, è bravissimo, e chiedo di fare un applauso perché ha introdotto, sta coordinando, e Fabrizio del Gobbo, che ha organizzato, con cui abbiamo tenuto i contatti, chiaramente anche chi ha introdotto insieme oggi i lavori, Luciano Inna, e chi in apertura appunto ha portato un saluto, una persona più giovane e una persona più anziana, repubblichino come mio padre, onorata. E voglio anche salutare il mio collega e amico Francesco Apparoli, che è qui, che è presente, che so che non potrà trattenersi, lo ringrazio perché è stato anche il tramite iniziale, diciamo, di questo pomeriggio. Saluto Carlo Ciccioli, Per Petraini, molti altri di voi che conosco e che non vedo da tempo, chi mi ha ricordato che abbiamo dormito insieme in tenda a Campo Hobbit, abbiamo condiviso una tenda che era forse da tre, l'abbiamo condivisa in sette perché la vostra era smontata, insomma già questo mi fa sorridere. Ma veniamo più da vicino al tema. Perché tanto interesse per il libro di Nazareno Mollicone? Intanto perché è un libro che colma un vuoto, non ci sono altri libri che ricostruiscono 40 anni di storia, non del movimento sociale italiano, ce ne sono genericamente inteso, ma 40 anni di storia di quell'anima nazionale popolare del movimento sociale, quindi uno specifico. Inoltre l'autore in questo caso non è uno studioso, ma è un protagonista, cioè nel senso che Nazareno racconta fatti, eventi, personaggi, dinamiche alle quali ha preso parte attivamente da protagonista. Inoltre vi assicuro che Nazareno intanto ha un archivio incredibile che io invidio, ma il suo archivio più importante è nella sua memoria, assolutamente eccezionale, e quindi si ricorda tutto e tutti, e è in grado di raccontare qualcosa che ha vissuto con passione, con attivismo, con militanza e con lucida intelligenza. E allora un interesse anche per questo, soprattutto per questo, ma un interesse credo anche perché noi, e penso che lo possiamo dire non solo qui ma anche fuori di qui, noi abbiamo avuto un privilegio, perché noi abbiamo vissuto una storia densa, con le sue contraddizioni, con le sue luci e le sue ombre, ma che aveva in sé qualcosa di profetico e di lungimirante. E abbiamo anche condiviso qualcosa di eccezionale. E oggi è come se tutto tornasse. È come se oggi noi ci trovassimo in mano a poter analizzare, in mano le chiavi per analizzare un presente complesso e anche molto critico. Quando si dice l'attualità del pensiero di Pino Rauti, non c'è nulla di nostalgico, non c'è nulla di da torcicollo, anche perché rispetto a mio padre, che è quello che, colui che ha indicato le vie per non tutte le vie più attrattive e suggestive per evitare di guardarsi indietro, di essere nostalgici o di cadere, come peggio ancora, come tanti avrebbero voluto farci cadere nel cosiddetto tunnel del neofascismo. Allora penso che parlare di lui ci obblighi anche a scrollarci di dosso da ogni ipotetica suggestione nostalgica, badando sempre alla sostanza e alle radici delle cose, non alla, magari alla storicizzazione delle cose, andando anche oltre, guardando oltre. E allora vedete l'attualità del pensiero di Pino Rauti. Prima Nazareno parlava della questione immigratoria. Beh, se voi prendete i numeri di linea, che è stato quindicinale, mensile, ma anche addirittura a un certo punto quotidiano, coprite la data e leggete alcuni passaggi, soprattutto del fondo di Pino Rauti, fate fatica poi a contestualizzarlo negli anni in cui veniva scritto. È più facile contestualizzarlo negli anni che viviamo noi. Quando Salvini, e mi viene un po' da ridere, quando Salvini e Renzi si contendono la frase aiutiamoli a casa loro, dice no, l'ho detto prima io, no, l'ho detto prima io, no, l'abbiamo detto prima noi, cioè l'ha detto prima Pino Rauti, e cioè ci sono i manifesti del partito con tanto di data, ma non era uno slogan, attenzione, era la sintesi di un progetto. Perché se allora si fosse veramente introdotto un sistema di circolazione dei flussi e si fosse formato un personale migratorio che veniva qui e poi tornava a casa sua, e se si fossero declinati modelli di sviluppo rispettosi dei territori, autocentrati come dicevamo noi, beh, forse questa onda anomala della migrazione avrebbe conosciuto flussi quantitativamente meno intensi e forse una migrazione diversa. L'idea di aiutarli a casa loro era un'idea anche di cooperazione, ma non di cooperazione quella di rapina o quella che crea dipendenza, di una cooperazione intelligente, di quella che aiuta le persone a casa loro a crearsi un futuro e un destino, per evitare che migliaia di disperati prendano i barconi pensando di trovare qui l'albero della cuccagna, il paese di Bengodi, e poi essere sfruttati e trattati come schiavi, o comunque costretti, taluni per scelta, altri spinti a seguire comunque la via della irregolarità e della criminalità. E allora da questo, ma non solo questo, anche le questioni di demografia, e aggiungo anche le questioni di demografia religiosa. Articoli, io ricordo, anzi il titolo, culle vuote. L'Istat nei giorni scorsi ha introdotto e sottolineato il concetto nel suo ultimo rapporto di culle vuote, della denatalità, del declino demografico dell'Italia e dell'Europa, dell'invecchiamento progressivo della vita media che si intreccia con il declino, il crollo demografico, tutto già previsto. E quando lo prevedevamo allora, immaginavamo anche modelli di politiche per la famiglia e per la natalità, ma in Italia non si poteva parlare di una politica per la natalità, perché c'era il complesso di essere accusati di essere fascisti, perché si parlava esclusivamente di dare un futuro e una continuità al nostro paese, creando le premesse e le condizioni per le giovani coppie di fare figli. E allora no, la politica per la natalità, per carità, tabù, e oggi paghiamo le conseguenze, quelle conseguenze che consentono a Gentiloni, che vi ricordo in questo momento è ancora, diciamo, formalmente lì, di scrivere. Due giorni fa abbiamo bisogno, rispetto a questa crisi democratica, di risorse e di migranti. Allora vedete che un po' era già tutto previsto, quindi noi avevamo ragione quando la ragione aveva torto. Non è una grande bella soddisfazione, però è un'idea dalla quale si può ripartire. E potrei continuare, quindi immigrazione, demografia religiosa, perché quando si analizzava già da allora il boom demografico del sud del mondo e l'implosione demografica del nord del mondo, la conseguenza di demografia religiosa di questa considerazione era quella che noi viviamo e subiamo, che è la progressiva islamizzazione. Perché chi fa 7-8 figli è di religione islamica, e se chi è di religione cattolica ne fa 2, beh, non è che bisogna essere né demografi né matematici per capire che così sarebbero andate le cose, e così sono andate le cose, e così stanno andando le cose. E anche questo, vedete, era previsto. E poi ancora la politica estera, le analisi e le posizioni di politica estera. Nazareno non lo ha detto, ma lo dico io, era lui il responsabile della politica estera, almeno per quanto riguarda la nostra componente, fino a che la componente poi non è diventata con dirigenza di partito quando c'è stata la segreteria da Rauti, ma anche negli anni precedenti quando c'è stata una cogestione del partito tra Almirante e Rauti. E allora anche anticipatori nella politica estera, e tanti temi ancora. Io ricordo articoli e incontri, per esempio sullo sviluppo delle nuove metropoli, quando non ne parlava nessuno. Dissesto idrogeologico, non ne parlava nessuno. Tu hai citato le nuove povertà. Io ricordo incontri, disamine sulle nuove povertà, che non sono soltanto le povertà quantitative, ma sono le povertà qualitative, sono le povertà sociali. E poi tutto quel declinare di iniziative parallele, di interventi nel sociale, anche orizzonti culturali che sembravano lontanissimi, temi quasi eretici che venivano in qualche modo posti, non dico imposti, comunque al partito. Sicuramente cari al movimento giovanile, che finiva per riuscire a imporre al partito, alla dirigenza, temi scottanti. Io ricordo la fatica per introdurre dibattiti, per esempio, sulla questione palestinese, e non solo, o anche posizioni critiche non filoatlantiste, per esempio, che era sicuramente qualcosa di eretico rispetto a una certa parte dell'anima missina, ma si dialogava ad alto livello, e soprattutto ci si sentiva comunque appartenente ad un solo partito, si discuteva tanto, ci si picchiava anche in qualche congresso, in modo sano però direi, ma si era comunque partito, si era missini, anime diverse del movimento sociale, come c'erano state peraltro tante anime diverse, sostanzialmente due, nel fascismo. Si dialogava all'interno, ma ci si rispettava, ci si sfidava ai congressi con le mozioni, con le idee, con i numeri, si perdeva, si vinceva. Tutti noi ci siamo interrogati, per quanto ozioso fosse, se sarebbe stata una storia diversa se per esempio Rauti avesse vinto al congresso di Sorrento invece che successivamente a quello di Rimini. Sì, sarebbe stata una storia diversa, ma sappiamo bene che con i se e con i ma non si arriva da nessuna parte. Però sarebbe stata una storia diversa per la destra italiana, probabilmente, ma è inutile pensarci oggi. Però quello che ci interessa è questo filo rosso che ci rimane e che ci aiuta a interpretare questo presente così contorto, così, perché complesso già è qualcosa di più edificante, così contorto, contraddittorio, per certi aspetti è spaventoso, e sono tantissime tantissimi temi che venivano da noi affrontati, o anche semplicemente indicazioni, tendenze, linee che oggi appunto, dicevo, sono di perenne attualità. E potrei continuare ad andare avanti a citarne molti. Io ricordo anche le indicazioni al mondo giovanile, ricordo discussioni, le prime, sulle questioni femminili, con un gruppo al quale peraltro anch'io appartenevo, di giovanissime, temi che dico destra anche con, come dire, una categoria e un'etichetta che peraltro mio padre ha in qualche modo messo in discussione, dibattendo all'interno del partito e all'esterno, sostenendo allora che destra e sinistra erano categorie ottocentesche, etichette superate. Quindi uso questo termine convenzionalmente per intenderci, però quello aprì un enorme dibattito, forse anche riuscì a far saltare uno steccato, esattamente come quel concetto purtroppo incompreso allora dello sfondamento a sinistra. Lo sfondamento a sinistra forse è quello che ha realizzato Marine Le Pen in Francia, perché è riuscita a portare sul Front Nazionale i movimenti degli operai, i movimenti di chi vive nelle banlieue, addirittura i voti anche di una certa intelligenza di sinistra. Quello è lo sfondamento a sinistra. Era per noi l'idea di andare a prendere i voti, i consensi, lì dove il movimento sociale non era mai arrivato. E perché? Sfruttando la crisi del comunismo, che era una crisi di modello, che era una crisi di sistema, che era una crisi anche nell'ambito della politica estera, e bruciarli su un terreno sociale con delle idee d'avanguardia. Quello era lo sfondamento a sinistra. Non era, come qualcuno ha preferito pensare e dire, mettersi la camicia rossa. Essere definito il Gramsci nero e andare a sfidarli su un piano elevatissimo di conflitto di idee, al di là dei consensi. Esattamente come io ritengo che non sia stata compresa l'importantissima battaglia dedicata all'ecologia e all'ideologia e all'ambiente, quando i Verdi non esistevano, ma non esistevano neanche in Europa. Io ricordo che al congresso di Napoli, quando per la prima volta mio padre parlò, ma la mozione presentata da mio padre, dalla sua componente, parlava dettagliatamente, per esempio, di emergenza ambientale. Pensate oggi l'emergenza climatica, anche quella è un dato previsto. Allora ricordo anche un po' l'ironia: fa i boy scout, si mette i pantaloncini corti, minoranza. Ecco, tutte cose un po' di miopia politica. Mio padre era fortemente miope finché non si operò, è stato anche un po', come dire, la sua cifra, no? Queste lenti spesse che però sapevano guardare lontano. Talvolta è stato anche un po', si è ironizzato su questa sua miopia. Sì, era molto miope, è vero. Ma nonostante questo, penso che oggi la storia possa dire che sapeva guardare molto lontano e dare indicazioni di vetta, che non è facile per chi fa politica, perché chi fa politica è immerso molto spesso troppo nel quotidiano, nel piccolo orizzonte, nell'oggi, nel domani, nel dopodomani, e riesce con difficoltà a guardare avanti, a guardare oltre. E allora io forse ho fatto un discorso un po' confuso, perché poi le suggestioni sono tante, anche le emozioni. Tanto voglio dirvi una cosa, anzi altre due.
Non ti preoccupare.
Io ho appena finito nel mese di febbraio, prima della campagna elettorale, quindi sono a gennaio, ho finito il lavoro di archivio. Ti ringrazio, Francesco. Ciao. Il lavoro di archivio a casa di mio padre, e sono molto orgogliosa di questo, perché che cosa succederà tra circa un anno e mezzo o due? Che alla Biblioteca Nazionale di Stato di Roma nascerà un fondo che porterà il nome di Pino Rauti, che tutto quel patrimonio sarà inserito chiaramente nel sistema bibliotecario nazionale, ci sarà la sua biblioteca d'autore, consultabile evidentemente, e ci sarà il suo archivio, parte del suo archivio, che ha ottenuto dopo tutto un procedimento molto complesso il riconoscimento di archivio di interesse storico particolare. E allora tra 2 anni in quella biblioteca, in tutte le biblioteche, si potrà trovare qualcosa che riguarda Pino Rauti. Penso che questa sia una vittoria di tante generazioni, anche di molti che non ci sono più, e soprattutto spero che sia un'indicazione per quelle che verranno. Non ci sono altri uomini di destra a cui è stato tributato questo riconoscimento, poi tutto questo verrà ufficializzato ovviamente quando sarà compiuta l'opera di digitalizzazione, eccetera eccetera. Io penso che questo sia importante, perché viceversa questo patrimonio sarebbe rimasto sì, sicuramente nel nostro ambiente, più o meno ben conservato, non lo so. Io so che così sarà perennemente la Biblioteca Nazionale di Stato, non so immaginare un luogo più alto nel quale portare la nostra storia, perché poi si tratta della nostra storia, di quella dei nostri nonni, prima che di quella dei nostri padri. E penso che sia una cosa bella. Io vorrò, come Centro Studi Pino Rauti, un'associazione culturale che fa varie piccole iniziative, io vorrò anche dedicare 2 borse di studio a 2 giovani studenti, quando tutto questo sarà accessibile, una dedicata proprio allo studio di questo fenomeno che è il rautismo, che è stato il rautismo all'interno della destra italiana, per uno studente di scienze politiche, e poi vorrò dedicare una borsa di studio a un laureato di giurisprudenza, e mi piacerebbe che fosse del sud, calabrese come mio padre, che mettesse insieme quelle che sono state le persecuzioni giudiziarie ai danni di mio padre e delle nostre idee. Mio padre è stato perseguitato tra un'interruzione e un'altra dal 1972 fino sostanzialmente, che è scomparso nel 2012, fino a poco prima della sua morte, quindi 1972 fino al, non voglio dire 2012, ma poco prima, sono tanti anni, prima per la strage di Piazza Fontana, assolto, e poi per la strage di Brescia, assolto. Non voglio entrare in tutta questa storia così lunga, dolorosa e complessa, e che poi meriterebbe un approfondimento, però è un dato di fatto che un uomo sia stato perseguitato così a lungo, così tanto, così accanitamente, ci dobbiamo fare tante domande, e magari questo giovane studente ci aiuterà con la sua tesi a capirne un po' di più, perché le carte che io ho trovato sono tante, tante lettere, tante storie anche che mi ero dimenticata. E, però vabbè, questo è un aspetto complesso. Voglio anche ricordare che nel 72, quando lui venne arrestato con questa accusa orrenda di essere esecutore materiale della strage di Piazza Fontana, si salvò, perché allora era giornalista al Tempo, e il direttore Algiolillo, assolutamente non era un uomo di destra, anzi aveva paura della destra, stimava mio padre come giornalista e come intellettuale, ma ne temeva sicuramente l'impegno, portò ai giudici di Milano inquirenti la prova che mio padre quel giorno era a Roma, era in tipografia, era al giornale, aveva composto 2 pezzi, era sceso in tipografia, aveva aiutato, poi seguito la composizione, non c'erano i computer come oggi, e se quindi se stava a Roma in quell'ora non poteva essere a Milano, e questo fu l'inizio poi del percorso di assoluzione di mio padre con quella prova del Ginalì. E non ci scordiamo che mio padre venne candidato alle elezioni politiche del 1972 mentre era in carcere. Questa candidatura era stata già concordata tra lui e Almirante avrebbe potuto, vista la situazione, non candidarlo più, perché comunque in quel momento mio padre era in carcere. E invece, come lui racconta anche nella lettera alla madre e a noi, Almirante mantenne l'impegno, mandò in carcere due persone, il notaio e nonché anche degli avvocati, a raccogliere la firma per la candidatura. E mio padre non fece la campagna elettorale perché era recluso, la facemmo noi, io ero piccolissima allora. Ricordo, se lo ricordo anche Nazareno, che abbia degli scipioni 268/A, secondo piano, e portavo una gigantografia delle 100.000 lire e firmammo dicendo vabbè, se prenderà le 100.000 preferenze, vabbè, era così un auspicio, ne prese un po' di più, esatto, ne prese 119.000, come me adesso, ma altra storia. E venne liberato, entrò in Parlamento e poi il resto della storia lo sapete. Il libro di Nazareno racconta 40 anni, dal 1950 al 1990, diviso in quattro parti, dovete leggere il libro, io lo racconterei volentieri ma non abbiamo il tempo. Quando lo leggerete avrete la prima e la seconda parte, ma la terza e la quarta sono veramente proprio il cuore appassionato di questa storia politica e personale, perché appunto con la terza e quarta parte vi portate o tornate agli anni 1972-73, agli anni 70, agli anni 80, fino agli anni 90, e compreso quindi evidentemente anche la parte, diciamo, della detenzione e poi dell'elezione e poi tutta la storia successiva. E allora vedete anche questi teoremi, no? Ci fanno pensare che quelle idee facevano paura. Voglio leggere, adesso poi ho parlato moltissimo, non mi ero resa conto, voglio leggere soltanto degli stralci di una delle tantissime lettere che ho trovato, che mio padre in questo caso scriveva alla madre, e era stato trasferito dal carcere di San Vittore di Milano a quello di Treviso, che fu un passaggio, diciamo, che migliorò molto la qualità della sua detenzione. E racconta appunto a sua madre, a mia nonna, qui sono in cella da solo perché preferisco star solo, no? In realtà fu un provvedimento del giudice per motivi di sicurezza. Si tratta di un locale piuttosto ampio dove c'è anche un piccolo termosifone, il vitto è decente, quindi naturalmente questo è un figlio che scrive alla madre per tranquillizzarla. Ho anche delle sigarette, insomma non mi manca nulla. Leggo, studio, sbrigo la corrispondenza e via dicendo. Ti ripeto che poi sono un vecchio lottatore ormai e niente mi abbatte. Quanto all'inchiesta, leggo sui giornali le cose più strane, ma resta il fatto che ormai, a 14 giorni dall'arresto, non mi è stata fatta nessuna contestazione seria, né mi è stata esibita l'ombra di una prova e di un indizio a sostegno delle accuse. Poi ci sono, non le ho qui, le lettere che lui scriveva al giudice Spitz, che non lo ascoltava, con tutte le sue dichiarazioni di innocenza e stranità ai fatti. Ho comunque tre avvocati, il bravissimo Nicola Madia, il senatore Neccioni e la Freddi Venezia, stanno facendo il possibile per venire a capo di questa, che è ancora una misteriosa vicenda. E in effetti è stata una misteriosa vicenda, diciamo così. Quindi nervi a posto e armiamoci di santa pazienza. D'altronde tu lo sai che siamo in periodo elettorale e tutto rientra nel grande calderone politico. Io che sono una persona di punta del mio ambiente, ho tanti seguaci ed ammiratori, ma anche molti nemici, che specie in questa settimana mi hanno preso più che mai di mira. Ma siccome ho la coscienza a posto, neanche mi interessa di sapere quello che farnetica contro di me la stampa di sinistra, tanto dovrà tutto finire per forza in una clamorosa bolla di sapone, con un'accusa di strage sulle spalle, non era facilissimo scriverlo. Poi vabbè, entra in alcuni, diciamo, dettagli molto affettuosi, si preoccupa molto dei genitori, ma questa è una storia, come dire, personale. e chiude dicendo così: si preoccupa anche del fatto che la sorella, dopo la notizia dell'arresto, non si era dimostrata particolarmente affettuosa nei confronti di mio padre, perché era rimasta, diciamo, spaventata da quello che aveva sentito. Lui si preoccupa appunto anche della sorella e dice: un abbraccio a Lina, che ha avuto modo di leggere le carognate dei giornali di sinistra contro di me. Dille che non creda neanche alle loro sporche virgole. Uno come me ha sempre lottato a viso aperto, pagando di persona e per idee oneste e pulite. Vi lascio con questo.